Buongiorno a tutti, Dio vi benedica, amati fratelli, benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo con fratello Giuseppe. Anche Dora.
Salve a tutti.
Come stai Giuseppe oggi? Dio ti benedica,
bene,
ciao.
Bene, bene, gloria al Signore.
Abbiamo proprio pregato prima che il Signore ci aiuta oggi a darci la sua unzione, che sarà Lui che parla e non noi. E anche alla richiesta di Nikki faremo la comunione oggi. Abbiamo pensato che è una buona idea, quindi preparate pane e vino e fra pochi minuti faremo anche la comunione.
Nikki ha chiesto una comunione.
Sì, Dio la benedica.
Nikki mi sembra molto nello spirito.
Amen.
Bravo Nikki, un'ottima richiesta. Appena Angela me l'ha detto, ho detto wow, questo è il Signore che...
Sì.
Che ci vuole una piccola comunione col suo amore, col suo spirito, con la sua parola. Bravo Nikki, Dio ti benedica. Gloria
Amen.
Al Signore. Quando vieni a trovarci? Che dolce fratello. Vai, vai.
Secondo Corinzi 11, da 1 fino a 21. Vorrei che sopportasse da parte mia un po' di follia, ma sì, già mi state sopportando. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Ho forse commesso peccato quando, abbassando me stesso perché voi foste innalzati, vi ho annunziato il Vangelo di Dio gratuitamente? Ma quello che faccio lo farò ancora per togliere ogni pretesto a coloro che desiderano un'occasione per mostrarsi uguali a noi in ciò di cui si vantano. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Infatti, se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno si innalza sopra di voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Lo dico a nostra vergogna, come se noi fossimo stati deboli. Eppure, qualunque cosa uno osi pretendere, parlo da pazzo, oso pretenderla anche io. Vorrei che cominciamo oggi con una storia. Cosa pensi Giuseppe?
Una storia va sempre bene, basta che per la gloria di Dio.
Amen, sì, è per la gloria di Dio. Una storia che abbiamo ricevuto da parte delle due sorelle,
okay.
Dolcissime.
Come si chiamano?
Non te lo dico.
Ah, ok.
Se va bene non te lo dico.
Ci dai le iniziali?
Ah sì, ti do le iniziali.
D'accordo.
E e R.
Quindi una è E e l'altra R.
Sì.
Quindi, all right, va bene.
Hanno aperto i loro cuori e ci hanno raccontato la loro storia della vita. Infatti è incredibile, quando ho letto questo messaggio è stato wow, è possibile
infatti,
così?
Infatti se non dai i nomi vuol dire che è una cosa...
Sì, sì, scioccante.
Forte, sì. Vai.
Allora, caro fratello Giuseppe, mi chiamo E e dall'età di 17 anni ho frequentato una comunità cattolica con un pastore ex evangelica di nome Anna Maria Scarfoliero.
Una pastoressa, quindi, una guida, diciamo.
Ora ho 41 anni e da pochi mesi Dio mi ha fatto grazia di capire che è una falsa profetessa. Tutta la mia vita si è basata sulle, virgolette, risposte, profezie e parole di conoscenza, chiuse virgolette, che lei mi dava. Ogni cosa prima di farla dovevamo chiedere a lei, affinché lei avesse una risposta da Gesù. Così tutto quello che è stato lo debbo per le risposte positive o negative. Tutte le mie scelte erano basate su questo, per obbedienza a Gesù, almeno così credevo.
Quindi siamo di fronte qui a un culto di personalità. Per questo, fratelli, così il Signore mi ha mostrato sempre mandarvi da Gesù. E voi non avete idea le domande che riceviamo, cosa devo fare, cosa non devo fare, devo divorziare, mm-hmm. mi devo sposare,
sì.
Dove vado, che paese mi suggerisci, e vengo in Sud America, non vengo in Sud America, e noi diciamo sempre, così diciamo sempre, Angelo.
Vai a chiedere a Gesù, se è necessario pregare, digiunare finché trovi la risposta, però sì, devi chiedere a Gesù.
Sì, tanto che alcuni fratelli hanno pensato, ma ci amate, non ci volete lì da voi? No, la verità è che con tutto il cuore desideriamo che venite qui. Anzi, siamo pronti a aiutarvi tutto quello che possiamo, ma venendo qui, trovate una situazione magari di battaglia, di questo, di quell'altro, eccetera, difficoltà, e qualcuno addirittura magari non ce la fate, eccetera, date la colpa a me, dice fratello Giuseppe, tu hai profetizzato, dovevo sposarmi con questa e poi ho scoperto che era una strega, tra virgolette. Quindi io dico, fratello Giuseppe, di venire in questa nazione e poi è stato un disastro. No, la nazione te la scegli tu, la moglie te la scegli tu, la croce è quella che ti dà Dio e non io. Quindi attenzione ai culti di personalità, che non cade foglia che il pastore non voglia. Quindi una delle scritture che più usano nella Bibbia è Matteo 9,29, secondo la tua fede ti sia fatto.
Continuo. Molte sono state le scelte sbagliate, tra cui farmi aprire un bar a Napoli per una sua profezia. Siamo falliti, io e il mio all'epoca fidanzato, facendo 200.000 euro di debiti.
Incredibile, questa gli ha detto andare a aprire un bar.
Ai, ai, ai.
Vedi quando profetizzi, sposati con questo, apri un bar. Mai, fratelli, mai dire alla gente cosa devono fare, a meno che non è una scrittura. Va bene, ma anche nelle scritture Dio non ti dice, Dio ti dà la scelta. Ok? Andiamo.
Quando chiedevamo a lei il perché, la risposta era sempre la stessa. Se la profezia non era andata a buon fine, era perché non ci eravamo fatti sufficientemente le preghiere di liberazione, mettendoci le dita alla gola, provocando il vomito e cacciando i demoni che lei ci scriveva su un foglio di carta. Erano centinaia di nomi.
È incredibile. È incredibile che queste religioni... guarda, meglio che vai avanti, perché sennò attacco contro le religioni, per l'amor di Dio, guarda. Andate da Gesù!
Sì.
Oh.
Se dovevi prendere marito, dovevi chiedere a lei.
Ma chi è, se lo sposava lei, per caso?
E funzionava così. Conoscevi per amicizia un ragazzo, andavi da lei e chiedevi a, virgolette, Gesù... Se era il tuo sposo, non basandoti sui sentimenti, ma sulla risposta positiva o negativa. E così mi sono sposata. Ma ringrazio Dio che, pregando, mi ha messo nel cuore l'amore per mio marito, altrimenti non ce l'avrei fatta.
Gloria a Dio. Dio benedica il tuo matrimonio. Adesso che, guarda, sei sposata, sorella, dovete solamente, il matrimonio è una missione, non è un campo di piacere, diventerà un campo di piacere se prima avete superato il campo di missione. Il matrimonio è solo per missionari, non esiste un marito e una moglie nello spirito giusto che non sono missionari, perlomeno missionari di matrimonio.
Non voglio ora raccontarti tutta la mia vita, ti metteresti le mani nei capelli, ma io ero accecata, ora solo vedo. Io e mia sorella e mia madre ci impegnavamo tantissimo per far crescere la comunità, credendo che portavamo anime a Cristo, invece. Ora sono pochi mesi che Dio ci ha fatto cadere le scaglie e anche ascoltando te ci siamo rese conto di quante dottrine sbagliate ci venivano date. Per esempio, lei diceva che veniva prima il rapimento e poi la tribolazione. Noi non abitiamo più a Napoli da 8 anni e quindi abbiamo avuto un primo distacco, anche se telefonicamente continuavamo a consultarla. Ora che siamo libere, abbiamo contattato fratelli che erano andati via dalla comunità molto prima e che stavano pregando per noi. Ma io e mia sorella siamo confuse perché non è facile, nonostante battezzate nello Spirito Santo, non è facile fidarsi di qualcuno se non di Gesù. Nello stesso tempo sentiamo fortemente nel cuore che tu stai proclamando la verità.
Grazie Gesù.
Siamo stanche di scaldare le panchine.
Grazie a Dio, usciamo da queste panchine, Dio ci aiuti.
Ma qualsiasi chiesa che per ora stiamo frequentando non predicano la fine degli ultimi tempi, ma se gli viene fatta una domanda a proposito, ci tranquillizzano dicendoci che i tempi sono lontani.
Cioè dormi, dormi, che l'anticristo sta già bussando alle porte.
Grazie,
oh, Signore,
perché
sveglia le pecorelle, Signore.
Grazie perché sei importante per divulgare la verità.
Gloria a Dio.
Ti benediciamo e speriamo di poterti abbracciare insieme agli altri fratelli che sono in radio con te. Che Gesù, tramite te, possa darci delle risposte.
Bene, venite a abbracciarci di persona.
Amen.
Gloria a Dio. Amen, amen. Pregare, pregare, fratelli. Se siete in una chiesa buona, e non sto parlando della mia chiesa, che noi siamo piccolini, ma sto parlando a qualunque chiesa nel mondo che è una chiesa buona, rimanete dove siete, non venite a unirvi alla mia chiesa. Non sono qua a rubare pecore a nessuno, va bene? Ok, quindi se avete una chiesa buona che va a evangelizzare, che si aiutano, che raggiungono il pastore prima di andare in strada a raggiungere i perduti, non vi riunite nelle catapecchie religiose, ma nelle case, una chiesa vera, per favore rimanete dove siete, non vi vogliamo nella nostra chiesa, state dove siete. Esodo capitolo 17 dice alzare le braccia di Mosè, perché quando Mosè abbassa le braccia, il pastore, tutto Israele, tutta la chiesa perde, alzate le braccia del vostro Mosè, del vostro pastore, perché quando vince il pastore, il vero pastore di Dio della vostra chiesa, tutta la chiesa vince. Quindi se siete in una chiesa vera, rimanete dove siete, non siamo ladri né di galline e né di pecore, capito? Il motivo che questi fratelli rimaniamo insieme, sono fratelli che ho evangelizzato io, sono fratelli che sono cresciuti, hanno ricevuto Gesù attraverso la mia piccolissimo contributo, mi conoscono, mi amano, hanno abbracciato il messaggio che Gesù mi ha dato, di vivere e morire gli uni per gli altri nel nome di Gesù.
Amen.
Fratelli che io ho evangelizzato rimangono qui a darmi una mano.
Sì. Okay. Siamo qui.
Non so, spero volete rimanere.
Sì.
Ok.
Yes.
Queste sono le vere chiese, capito? Non che uno da battista diventa pentecostale. Cosa vuoi gli interessa a Dio se sei pentecostale o battista o testimone di Geova? Cosa vuoi gli interessa? Sono tutte sette. C'è solo una chiesa, quello è il corpo di Cristo. Quindi se volete che una chiesa rimanga insieme, evangelizzate le persone. Smettete di scrivere, mandami dei indirizzi, fratelli, che sono disposto a sopportare la mia brutta faccia. No, vai a evangelizzare e tu sopporta le loro brutte facce. Va bene, sopportiamoci a vicenda. Quindi a evangelizzare, formare gruppi nelle case. La nostra chiesa è formata di gruppi in casa. Però se la vostra chiesa è un po' come sono queste chiese sgangherate, che sono indegne, allora sì, allora non solo vi dico, ma vi incoraggio ad andare via, anzi scuotetevi la polvere dei piedi, anzi prima di andarvene evangelizzate il più che potete, poi andate in casa e avete una chiesa automatica in casa vostra, senza pagare affitti, affittare locale, a casa vostra, va bene? Così facciamo noi veramente.
Amen, amen. Allora, un po' collegata a questo messaggio di queste due sorelle preziose, è arrivato un altro messaggio da parte di fratello Toma.
Tommaso, non è Tommaso Dubbioso, no?
Se leggi il messaggio magari è un po' così.
Vai.
Ma si tratta di nuovo di falsi profeti e questo ci riguarda a noi, perché Toma dice,
Perché noi siamo falsi profeti?
No, ma lui
speriamo
chiede...
di no, Dio ci aiuti. Dio ci aiuti a morire prima di diventarlo, amen?
No, lui non dice questo, ma ti leggo il suo messaggio. Ciao fratelli, ho il cuore a pezzi, ma la cosa che mi fa più male è che la mia fede è spezzata. Ho un dubbio fortissimo, mi assilla fortemente, mi sconvolge tutta la fede a tal punto di non credere.
Cosa si tratta?
Aiutatemi. Sono in Albania, evangelizzo, sono sempre pronto a dare Gesù. Qui 99% sono capre e non ascoltano. C'è un dubbio che ho.
Ma guarda, io, altra interruzione, io ho evangelizzato, mi ricordo, ero tornato dall'India, era il 1998-99 lì, e c'era una nave piena di profughi albanesi, sono sbarcati, mi pare... dove, insomma, il sud Italia sbarcavano, e sono andato a evangelizzare un campo profughi, io tutte pecore ho trovate, quindi quando uno mi dice sono 99% capre, io sono in disaccordo, ma neanche se sei in Germania sono 99% capre. Io direi, fratello, controlla il tuo cuore, che tu sei battezzato nello Spirito Santo, può darsi che ti manca battesimo, perché il problema a volte, quando un insegnante dice nella mia scuola sono tutti asini, solamente io l'insegnante sono in gamba, e lì c'è il problema l'insegnante. Quando i farisei dicono il problema è che qui nessuno vuole convertirsi a Mosè, il problema sono i farisei, non sono le pecore. È arrivato Gesù, erano tutte pecore, quando dice farisei erano tutte capre. Quindi, fratello, con tutto amore ti dico, controlla il tuo cuore, assicurati, forse non c'è il battesimo dello Spirito Santo. Io non ho mai sentito nessuno dire sono 99% capre. Certo, vai in Germania, gente dura, vai nel Veneto, sono duri, vai in Trentino, sono duri, vai in Nuova York, sono duri. Ma se tu ti aggiusti e parli il linguaggio delle prostitute, il linguaggio dei magnaci, il linguaggio delle capre, il linguaggio degli atei, il linguaggio dei non credenti, la linguaggio non è che devi diventarlo, vedrai che prima o poi si convertono, no? Quindi va bene.
O anche se vedi che una zona è molto dura e non ci sono pecore, puoi cambiare zona, come ha detto Gesù, se non ti ricevono in una città, shake the dust off your feet.
Sì, scuotiti la polvere dei piedi.
E vai avanti nella prossima città dove trovi pecorelle.
Esatto, Matteo 10:23, vai in un'altra città. E cosa stai lì con 99? Forse sei in una zona sbagliata, fratello, vai, cambia zona di città, o cambia città, o cambia nazione, o cambia, io ho cambiato continente. E qui sono in una zona che, qui Angela... Dora, buongiorno Dora.
Buongiorno.
Qui il 99% delle persone qui in Sud America, in nostra zona, come sono? 99%.
Dolcissima pecorella, in verità.
Ok, non perché noi siamo bravi missionari, qui siamo in una zona di pecore.
Sì, sì, sì.
Qui come se vai a pescare, metti la mano nell'acqua e senza guardare preso un pesce, è così.
Sì, è così.
Qui il marito dice, posso parlarti di Dio? Sì, dimmi tutto. Certo. Ma sai che Gesù ti ama? Sì, dimmi di più. Capisci? Qui siamo, per me, io parlo dal mio punto di vista da missionario, perché io non sono un predicatore, sono un missionario. Ho provato a predicare da missionario, ok? Dobbiamo essere tutti missionari. Il predicatore gli serve un edificio, un pulpito, delle panchine e gente che dorme in piedi, perché sennò non può predicare. Invece il missionario si crea la chiesa, si crea la missione. Il predicatore, anche un fariseo, può predicare. Dio è grande, Allah Akbar. Dio Akbar, no caro, non è così, no caro mio, tu il missionario è quello che non predica quanto è grande Dio, ma te lo mostra, il missionario non predica le cose che Dio può fare, il missionario ti testimonia quello che Dio ha fatto nella sua vita, va bene?
Amen.
Ecco la differenza tra essere missionari, Gesù era un missionario, apostolo missionario, cos'è missionario? Avere la missione di raggiungere i perduti. Il predicatore, basta che vai in una catapecchia religiosa, che siano di protestanti, cattolici, testimoni di Geova, ti insegnano tutta la conoscenza carnale e religiosa che hanno e predichi, bravo. Invece il missionario deve svegliarsi la mattina e dire, no, che Gesù, come faccio a salvare quell'anima? Come gli do la tua salvezza, Gesù? E Gesù dice, beh, devi, vediamo un po', forse lavagli i piedi nello spirito, forse questo, e trovi il modo, d'accordo? Andando alla montagna, Gesù qui c'è una montagna, prega, montagna di avversità, montagna di ateismo, montagna di diavoli, prega e quella montagna si sposta.
Amen. Poi Tomà continua, dopo aver spiegato il sistema bancario, il crollo mondiale a causa del signoraggio bancario, la realtà dei fatti è che la Bibbia è stata scritta del sangue dei martiri, eccetera, ho un dubbio personale.
Un dubbio, proprio Tommaso.
Ma se voi interpretaste male le profezie,
Quindi se noi interpretiamo male va bene, allora andiamo avanti.
Come dimostrare che voi non interpretate? Io so, Gesù mi dice, non sbagliate, ma aiutatemi, sono a pezzi, toglietemi il dubbio.
E vedi, il dubbio ti distrugge, i dubbi sono sì. Mostri, sono demoni. Infatti, leggere bene Giacomo capitolo 1, i dubbi spaccano il tuo cuore, non sei più quella la verità, e quando c'hai dubbi è colpa tua, non è colpa di nessuno, non è colpa del diavolo che c'è dubbi. Il dubbio è come che tutta Israele, ok? Tranne Geremia aveva un discepolo, Baruch, e forse un altro. Tutto Israele, tutti ascoltare i predicatori di prosperità, che Dio è grande, Dio ci salverà da Babilonia, Dio è potente, Dio qui e Dio là. E Geremia dice no, Dio vi distruggerà. Dio ci proteggerà. No, Dio vi distruggerà. Noi siamo il suo popolo. No, non siete più il suo popolo perché voi siete disobbedienti. L'hanno messo in prigione, l'hanno buttato in un pozzo pieno di fango che stava morendo. L'unico contro tutto Israele. Grazie a Dio che non sono l'unico oggi contro tutto il cristianesimo mondiale che dorme in piedi. Grazie al Signore. C'è qualcun altro, non troppi. Va bene? Quindi come fai a sapere che Geremia è l'unico che predicava distruzione contro il popolo di Dio e aveva ragione, e tutti quei profeti che predicavano la protezione di Dio e il messaggio di prosperità, che Dio ci ama, è scritto qui, guarda, A-M-A, ci ama. E Geremia diceva, no, Dio vi distrugge, no, Dio vi ucciderà. Le vostre mogli saranno violentate, e le vostre mogli incinte saranno sventrate, voi diventerete cannibali, vi mangerete gli uni gli altri, mangerete la popò, eccetera. E questo, cioè, capito? Come fai a sapere che Geremia aveva ragione quando predicava distruzione contro il popolo di Dio e tutti gli altri profeti che predicavano la protezione di Dio si sbagliavano? Come fai a sapere quando hai dubbi?
E sai dai frutti.
Ti metti in ginocchio. Geremia stesso, Geremia
29, 13,
cosa dice Dora, a memoria?
Mi cercherete?
Ce l'hai aperta lì?
No, però la trovo.
E comunque della memoria, dai. E mi cercherete, mi troverete quando?
Mi cercherete con tutto il cuore.
Ok, ha capito? Quindi perché questi fratelli che hanno dubbi, questo fratello ha dubbi su di me, legittimo, a volte io stesso ho dubbi su di me. Guarda, stiamo cercando una casa a questi tempi, siamo pieni di dubbi, è questo o quella?
È vero.
Ma è giusto avere dubbi, è giusto, giustissimo. Abbiate più dubbi possibile su di me, così almeno mi mettete in ginocchio e pregate, e quei poveri quattro gatti e quattro pecore che si uniranno a me nel nome di Gesù, almeno sanno che sono del Signore. Lasciare i dubbi ai Giuda, a quelli che non si mettono mai in ginocchio, ai figli del diavolo che non digiunano mai, non cercano mai, non scoprono mai la verità di Dio, lasciate i dubbi a loro. Il figlio di Dio digiuna, prega, si dispera fin quando ha scoperto la verità.
Amen.
E dov'è la verità? Tutti i profeti di Israele che predicano la benedizione e l'amore di Dio per Israele, o uno è Geremia che predica la maledizione di Dio contro Israele, la distruzione di Dio contro Israele, le punizioni di Dio contro Israele per i peccati di Israele. Devi metterti in ginocchio. Geremia 29:13 dice lo scoprirete solamente quando lo cercherete con tutto il cuore. Non saprai mai se fratello Giuseppe è un falso profeta o no, se non ti metti in ginocchio e non chiedi a Gesù, sì. Mai lo saprai. Ci penserà il diavolo a far apparire Gesù di Nazareth un posseduto del diavolo che merita adesso crocifisso sul Calvario. Non saprai mai se veramente se lo merita, se non ti metti in ginocchio come 12 apostoli e che l'hanno scoperto. Giovanni 6, ve ne andrete anche voi? Chi non mangia la mia carne, chi non beve il mio sangue, non ha vita eterna, tutti sono scappati, anche 70 discepoli. E Gesù volte i 12 dice, ve ne andrete anche voi? E Pietro sconsolato dice, dove andiamo? Tu solo le parole di vita eterna. Amen?
Amen. Poi Tomà scrive, ho fatto una guarigione miracolosa a mio cugino. Aveva mal di pancia, ho posato due dita e pregato e sentivo sicurezza e una fede potente. È guarito all'istante. E mi disse, che hai fatto? Gli ho detto, nel nome di Gesù ogni cosa che chiedi ti sarà fatta. Sono sconvolto e triste. Aiuto, qui il posto è pieno di peccato. e chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Devo andarmene di qui.
Ma vedi che Gesù ti sta parlando? Toma, ha imposto le mani, quello è guarito. Continua con la strada, continua a pregare, continua a imporre le mani e vedrai nel nome di Gesù guarigione e miracoli. Amen.
Amen, amen. Ditemi, dimostratemi che non interpretate. Sto dubbio mi uccide la fede. Satana mi ha nel mirino. Aiutatemi, vi prego.
Fratello, io non ti posso aiutare. Gesù deve aiutarti. Io non posso dirti sono un profeta di Dio, sono un messaggero di Dio, un uomo di Dio. Gesù te lo deve dire. Io non posso innalzare me stesso. È Dio che deve innalzare il messaggio che lui mi ha dato. Ti ripeto, io non ti dirò niente. Io ti dico vai dal Signore, chiedi, prega. Digiuna, disperati finché Dio ti parla, ma Dio ti parlerà non perché vedi un asino che vola o perché senti una sensazione di no, perché ti dà delle scritture. Quando Gesù parlava, lui si basava sulle scritture e quello era Gesù, che se Gesù tossiva era una scrittura, eppure lui si basava sulle scritture. Quanto più noi, non basatevi sulle teorie stupide dei predicatori falsi, cioè il rapimento prima della tribolazione, sulla Bibbia non c'è scritto, ma credetelo perché l'ha detto il pastore, stiamo scherzando, alle scritture, alla parola, amen? Guarda, comunque tu dici che io potrei essere un falso profeta, va bene, senti, sto tranquillo, non mi arrabbio, anzi... È buono perché quando qualcuno scopre che non lo sono, allora diventiamo amici e lavoriamo insieme. Voi avete scoperto che non sono falso profeta?
Sì.
Okay. Come l'avete scoperto?
Io dai frutti.
Anche io, da 20 anni che ti conosco te, Deborah.
Come ho scoperto che voi cucinate bene dai piatti che preparate? Come sai se un cuoco è bravo? I frutti mostrano tutto. Come sai se una moglie è buona o cattiva, adultera o fedele o marito? I frutti.
Amen.
Il marito torna sempre a casa stanco la sera, non guarda la moglie e c'è qualcosa che non va lì. Sempre tardi, sempre stanco, c'è qualcosa che non va, quando il frutto è negativo, va bene? Lasciami aiutarti un pochino, Tommaso, io potrei essere un falso profeta, come si fa a sapere? Perché non leggiamo bene quella scrittura? Guarda, Matteo 7:15, okay? Perché il solo modo per giudicare le mie interpretazioni, e infatti tutte le interpretazioni, e di andare alla parola, andare a Gesù, alla Bibbia, allo Spirito Santo. Cosa dice Gesù a Matteo 7:15 in avanti?
Lo leggo io?
Ok.
Ora, guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Continuo?
Mm-hmm.
Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero malvagio produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero malvagio dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti.
Ok, quindi... Se tu non vieni qua a vedere come viviamo, non potrai sapere come viviamo. Se tu non ascolti le nostre predicazioni, non puoi sapere come predichiamo. Se tu non guardi i nostri frutti, non puoi sapere quali sono. E qualunque falso profeta diavoletto si può sedere a un computer e dire, sai, Billy Graham era del diavolo. Da qua devi spiegare perché. E fanno vedere, sai, Billy Graham, fanno vedere, hai visto Billy Graham in internet con le corna di diavolo?
Sì.
Che Billy Graham era un uomo di Dio, era perfetto? Assolutamente no. Se tu vai in internet, non esiste uno, Joyce Meyer, quell'altra donna predicatrice, la chiamano del diavolo perché è una donna, se è una donna che predica deve essere del diavolo, cioè invece, per me è la figlia di Dio, ma tantissimi altri, non sono perfetti, d'accordo, però non sono diavoli, ok, quindi come fai a sapere? E devi guardare i frutti, devi venire, devi vedere cosa, il mio messaggio cosa produce? Produce anime o soldi? Soldi no di sicuro. Raggiungiamo più di 1 milione di persone su internet e però quasi nessuno da niente.
Ah, di quelli no?
Niente.
No, cioè, sono solo su internet.
Cliccano internet, però ci lamentiamo?
No.
Abbiamo detto devi diventare un membro, no, è tutto gratis.
Amen.
E qui lottiamo per pagare la fitta, cosa credete? Quindi dovete vedere i frutti, ok, va bene, grazie Signore. Quindi,
E poi anche tutto quello che si predica si può controllare nella Bibbia, perché ognuno di noi ha una Bibbia. Controllare se i versetti sono così come li diciamo e controllare anche se il predicatore vive quelle scritture, se mette in pratica quello che predica.
Certo.
Perché questo è anche un esempio da seguire allora.
Amen. Amen. Gloria al Signore. Guarda, ci sono dei fratelli che ci hanno scritto con cosa riguarda. C'è qualche altro fratello che ha scritto su questo?
Sì, ci sono altri fratelli che hanno chiesto anche nel passato, anche negli ultimi giorni,
sì.
Su di te hanno chiesto se Giuseppe è il tuo vero nome e perché non metti le tue foto su internet, perché non dici a tutti dove ti trovi e di quale organizzazione hai fatto parte nella tua vita, così via.
Sì, mi pare che ci ha scritto Filippo.
Sì, Filippo.
Filippo ci ha scritto... Giuditta
nel passato
c'è
scritto,
e altri che
altri non mi ricordo.
Vogliono sapere
sì,
che
sì,
setta
sì.
Siamo, eravamo. Cioè, guarda, comunque voglio rispondere un po' a tutti, va bene? Già
sì,
facciamo,
sì, è meglio così.
Ok, tanto che dobbiamo fare la comunione oggi, è meglio allargare un po' il discorso, quindi non è solo per Toma.
Sì,
qui
certo.
C'è un sacco di fratelli che chiedono. Guarda, devo dire che... alcuni ci mandano solo insulti, okay, spargono bugie su come che il mio nome non è Giuseppe. Ma scusate, che ne sapete voi che non è Giuseppe? Ma abbiate pazienza, ma chi sei tu per dire a me che il mio nome non è Giuseppe? Certo che è Giuseppe.
Sì.
Ok, e comunque cosa vuol dire? Cioè, gli apostoli hanno Dio ha dato agli apostoli un nome diverso. Tu sei Cefa, sarai Pietro. Ok, e così via, ha cambiato nome a destra e a sinistra, perché cosa c'è di male uno assumere un nome biblico? I frati cambiano i nomi, non c'è niente di male, il Papa cambia il nome, quindi perché non potrei avere un nome biblico? Si dà il caso che Giuseppe è il mio nome,
sì.
Fine della storia. Quindi, ci sono chi si chiedono se siamo addirittura falsi profeti, parte di una setta satanica, e ci scrivono anche, scusate, se abbiamo fatto parte di gruppi falsi, di falsi gruppi di falsi cristiani, che in realtà sono centri di fornicazione, di prostituzione, che praticano adulterio, incesto, si drogano, e ci chiedono, perché su internet sai,
c'è di tutto.
Cioè. Io non ho dubbi che i fratelli che sono venuti qui di persona... E tutti quelli che ci conoscono non hanno bisogno di una mia risposta su questo, quindi non è ai fratelli che ci conoscono che non sto parlando con loro. E comunque abbiamo già tra l'altro risposto, scritto, abbiamo parlato di queste false accuse a tanti fratelli, ma lasciatemele proclamare dal tetto della radio, ok, queste risposte. Guarda, la mia Luca, io ho 67 primavere, ho 67 anni, la mia vita ormai vado per la settantina fra poco. E diciamo, sono venuto a conoscenza di ogni tipo di religioni e sette, cristiani veri, cristiani meno veri, cristiani completamente falsi, e tanti gruppi con i quali ho lavorato in miei 43 anni di servizio per il Signore, a volte con successo, a volte disastrosamente, ma è così che ho imparato a, diciamo, a separarmi dalle cose e da tutto e abbracciare solo Dio e Gesù e la sua parola, che adesso sono un po' fanatico della Bibbia, solo Vangelo e nient'altro, chiunque mi conosce lo sa.
Io sì, è questo che volevo dire, che ti conosco a te, Deborah, da tanti anni e io mi ricordo
quanti
che
anni
il Signore...
Che mi conosci?
Dal 92.
Dal 92, vai.
Allora sono 23 anni.
Quindi sei abbastanza vecchiotta.
E io mi ricordo che sono abbastanza...
Vecchiotta?
Sto scherzando.
No, non ho capito. Allora.
Ok, quanti anni allora?
Ti conosco da 23 anni.
23 anni, vai.
E mi ricordo che il Signore tante volte ti ha parlato che to follow, di seguire solamente la Bibbia.
Amen.
Lasciare... perdere tutto e tutti e seguire solamente la Bibbia. Io mi ricordo, This was your guiding star always.
E quando sei confusa non dovresti seguire me?
No.
Perché no?
Perché tu sempre mi insegni di andare a Gesù.
Ok, grazie, sì, almeno. Ecco che queste testimonianze che mi piacciono.
Anche perché mi ricordo quando predicavamo nelle chiese in Est Europa, siamo andati a centinaia di chiese, abbiamo trovato anche dei pastori veramente, veramente dolci, aperti alla parola, che hanno ricevuto il messaggio, ci hanno invitato di nuovo e di nuovo, ci hanno chiesto, potete essere voi i nostri missionari? Possiamo essere la vostra chiesa? E ogni volta che abbiamo pregato, anche se li amiamo tanto...
E volevano pagarci anche.
Sì, volevano aiutarci
finanziariamente. Non erano troppe chiese che ci volevano, però qualcuna sì.
E mi ricordo che il Signore sempre ci ha mostrato: voi dovete rimanere liberi, non fare parte di nessuna denominazione, religione,
esatto.
Perché alla fine sempre ci sono quelle dottrine che sono inventate dagli uomini, non basate sulla Bibbia, e voi dovete rimanere liberi.
E volevano pagarci.
Sì.
Noi vi sosteniamo e tutto, e diciamo magari, finalmente quello che ci sostiene. Però quando andavamo dal Signore, la risposta è sempre la stessa: no, dovete rimanere liberi, poveri ma liberi. Stalla di Betlemme sarà la vostra casa, però liberi.
Amen, amen. E poi andando di chiesa in chiesa abbiamo trovato che non è tanto il sistema che ci interessa, ma le pecorelle dentro le chiese.
Amen.
Di diverse religioni, ma quelle pecorelle in ogni chiesa trovi una sincera, una che cerca Gesù, che apre il cuore. Ci sono dappertutto quelle persone, veramente sincere.
De gloria, Signore. Guarda, tanti di questi gruppi che io ho conosciuto e sette, cioè che ho conosciuto, hanno cominciato bene, avevano cominciato bene alcuni di questi gruppi, però sono finiti male. Vi sono anche state guide, pastori e guide di gruppi che sono caduti nel culto della personalità e sono caduti nell'adorazione di se stessi e volevano regnare come re e regine, un po' come la scarfoliera qui, questa che ci ha parlato qui.
Ah, sì, sì, sì.
Così, no?
Che tanti anni è stata dentro questa setta.
Sì, ho conosciuto questi gruppi che trascinavano con loro le povere sette, i poveri seguaci, ma non appena mi rendevo conto di questo, e alcuni di questi ho conosciuti per lungo tempo, la grazia di Dio cosa ha fatto? Mi ha salvato ed ho sempre interrotto ogni collaborazione.
Amen.
Amen. È un po' come la storia di tanti fratelli che ci hanno scritto dall'Italia. Tu sai, molti ci hanno scritto su questo, che sono usciti da religioni che erano fuori dal seminato. E queste cose sono successe anche a me, e anche con, devo dire, tante sofferenze personali, perché sai, c'erano dei fratelli che amavo, degli amici che amavo moltissimo, però le dottrine erano così sgangherate, così fuori binario, che dovete dire addio. E come fratelli comunque anche di qui, voi nella nostra comunità, voi sapete bene che ho passato tanti anni a inviare anche messaggi, scritture,
per tentare
di evangelizzare certi
per dare
leader,
la verità.
Certi leader di questi gruppi, alcuni dei quali cercavano il culto della personalità, cose che io odio, ma senza risultati.
Poi, sì, l'hai avvertito con scritture per tanto tempo.
Esatto, per anni. Poi Dio mi ha mostrato di lasciarli andare per la loro strada, non volevano ascoltare neanche le scritture, e che io devo seguire solo Gesù, solo Dio, nient'altro. E chiunque mi conosce, è una cosa che mi studio di fare, è così ogni giorno nel mio piccolo, è così che voglio concludere la mia vita, seguendo Gesù che mi ha salvato dal Calvario, e non seguire l'uomo, come Geremia ha detto in Geremia 17, il Signore dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. E questo lo vede in tantissime religioni, sette gruppi, compreso certe denominazioni che sembrano belle di fuori. Io mi ricordo che mia moglie, i fratelli della comunità mi correggevano che dovevo lasciar perdere, smettere di continuare a predicare contro di queste religioni, queste sette, questi leader, e per via della loro dottrina fuori dal Vangelo. E allora volevo mettere dei messaggi pubblici a quei tempi, su internet, contro queste sette, contro questi leader, ma il Signore mi ha parlato e mi ha detto che sarei diventato solamente come i tanti che si sono talmente riempiti di astio, di odio, e che erano sempre frustrati e in depressione, cioè quelli che combattono contro la religione, cioè i cosiddetti cacciatori di eresie, che fanno del loro odio contro altri, cioè come un po' lo scopo di vita, però divenendo così marionette, e il diavolo li distoglie dalla vera chiamata di Gesù, che è di predicare la salvezza di Cristo, e non la negatività, per tanto vero che possono essere. L'odio è diventato il loro Vangelo. Guarda, dammi la scrittura, Romani 12, guarda. Quindi quando l'odio diventa il tuo punto di predicazione, e diventa un Vangelo falso, anche se lo proclami in nome di Gesù e ti attacchi 10 croci attaccato al collo. Cioè, se tu la tua predicazione è contro questo, contro quello, e quello praticamente è la tua vita, ruota intorno a predicare contro questo, contro quello, anche se molti di loro magari sono veramente falsi. Così dice Romani 12:18.
Se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Continuo?
Sì, sì.
Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta. Io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dali da mangiare. Se ha sete, dali da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene.
Ok, così Signore, con queste scritture ed altre mi ha calmato, ho smesso di fare la guerra alle religioni, a Pinco Pallino, a Tizio e Sempronio, ma semplicemente il Signore mi ha dato un messaggio, che Gesù mi ha detto di non menzionare queste, di non menzionare i nomi di questa gente, di queste sette per nome. Infatti c'è un comandamento nel Vecchio Testamento che dice non parlare male degli dei, cioè dei diavoli, di Moloch, di Baal.
Non parlare male.
Non dire Baal è un imbecille, il diavolo è un cretino, cioè parolacce insultanti. Invece, cioè, sgridarlo, però come fa Gesù? Ti sgrido Satana, ti lego Satana. Non dare bifolco, cioè capito, quello è abbassarsi a livello, quindi il Signore vuole che rispettiamo anche i nemici, infatti dice amate i nemici, non puoi amare i nemici e poi chiedere imbecille, cretino,
sì,
no.
Sì,
puzzolente, no è sbagliato, c'è gente che mi chiama puzzolente, c'è un predicatore che, insomma non faccio, non mi piace fare i nomi perché cioè, abbassarsi, e che mi chiama puzzolente, perché non gli piace il mio messaggio contro le religioni morte, le religioni addormentate. Dice, noi saremmo addormentati, noi saremmo morti? Questo, hai visto il video?
Sì.
E c'è un gruppo di 4-5 col fazzolettino bianco in testa che lo guardano mezzo addormentati.
Senza reazionare.
E dice, questo fratello Giuseppe dice che io controllo la chiesa, c'ho controllo qui, siete sotto controllo voi? E questi quattro lo guardano in faccia con gli occhi spenti, no? Rispondete, siete sotto controllo? Questo è silenzio. Io quando ho visto il video
sì, ho detto,
questo è uno sketch, è una messa in scena, questi fanno finta di non rispondere. E gli ha chiesto 3-4 volte, rispondete!
Quelli niente.
Niente. E alla fine gli ha detto, ma almeno abbassate la testa! E questi neanche hanno abbassato la testa?
Sì, sì,
hanno
detto sì.
Cioè, praticamente,
e la domanda era, è vero che io vi controllo?
Io non, allora silenzio, no, io non vi controllo, no? Silenzio.
A me lo abbassate la testa, sì.
Cioè, com'è che le chiesi il controllo? Il controllo, no, sai, con la paura, va all'inferno, questo, quell'altro. Allora, quindi Gesù mi ha dato un messaggio, una volta mi ha detto, di non menzionare questa gente e queste sette per nome, ma di combattere invece la radice, non le sette, non questi leader. Cioè, combattere la radice, il diavolo, non loro. E che io dovevo invece cominciare a pregare per loro, cosa che non mi veniva facilmente, vuoi che sai. Preferivo arrabbiarmi con loro, ma Gesù mi ha mostrato pregare per il loro ravvedimento. Il Signore mi ha mostrato, guardate la scrittura, Matteo 7, guarda, questa è una scrittura che mi ha dato il Signore, che l'avrete letta 1000 volte, ma il Signore me l'ha aperta. Mi ha mostrato che Gesù stesso mi ha detto, Gesù non ha combattuto contro carne e sangue, ma lui non ha fatto i nomi di Caiafa, di Ponzio Pilato, di tutti i vari farisei che lo perseguitavano, niente affatto. Come anche vediamo nelle epistole, Paolo non fa i nomi di quelli che lo perseguitano, ma li chiama solo falsi fratelli, Galati 2, verso 4. Allora, Matteo 7, 1 e 2, cosa dice?
Non giudicate affinché non siete giudicati. Perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate, e con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi.
Capito? Quindi Gesù mi ha mostrato, perché prima sai, io dicevo, sono stato in questo gruppo e c'è Tizio Caio che è un posseduto, e poi c'è una donna, e ci sono due donne, tre uomini vicino, ecco i nomi, si chiamano così così, e sono del diavolo. Volevo mettere su internet, Gesù mi ha detto sbagliato. Stai combattendo contro carne e sangue, questi leader ingannati eccetera non sono loro, il diavolo dietro di loro, fai come ho fatto io, attaccare la radice, e questo mi sono studiato di fare e funziona, gloria al Signore, perché porta i frutti. Va bene, allora io ho ubbidito e ho smesso di fare guerra agli uomini, questi uomini che li vedevo prigionieri delle loro stesse sette, prigionieri delle religioni che loro stessi si erano creati. E Dio cosa ha fatto? Voi lo sapete benissimo, mi ha benedetto, innanzitutto con dei veri preziosi fratelli, gloria a Dio. Così invece di attaccare le persone, dammi una scrittura, guarda, Efesini 6, guarda. Non ho attaccato più le persone, le sette, i loro leader, ma ora attacco la radice di tutto il male, che è il diavolo, il padre della menzogna, perché è così che hanno fatto Gesù e gli apostoli. Efesini 6, 12.
Efesini 6:12. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti.
Alleluia. Poi,
sai Giuseppe, Gualtiero ti ha inviato un messaggio via email, ha detto, sì, sì, Giuseppe puzza del profumo di Cristo, la parola di Dio.
Grazie Gualtiero, Dio ti benedica. Niente, io c'ho solo una cosa buona e nient'altro, non c'ho niente altro di buono ed è solo Gesù. Va bene?
Amen.
E quindi questo lo potrò proclamare nella faccia del diavolo, che non c'ho. Io sono peggio di quello che dice il diavolo. Peggio.
Sì,
peggio, peggio.
Siamo
però,
tutti male,
però Gesù mi ha salvato.
Sì.
Alla faccia del diavolo, mi ha salvato lo stesso.
Amen.
Amen. Poi i fratelli si offendono, ci sono alcuni fratelli, non credo sono fratelli, sono, non so, si offendono che non diamo il nostro indirizzo, le nostre foto e i nostri visi. Ok, i fratelli ci capiscono, quelli che si offendono non so se sono fratelli. Ma vi assicuriamo che non è per i fratelli che ci preoccupiamo. E nemmeno abbiamo problemi con i fratelli della nostra zona, che incontriamo di persone, dei quali ovviamente ci fidiamo. È logico. Però viviamo in un'era di internet, che tu metti una foto e il giorno dopo c'è le corna del diavolo sopra, Marco 666 sulla fronte. Cioè, perché,
sì.
Cioè, capire che io sono fuori dalla trincea, io sono sopra la trincea e sto sparando col mitragliatore e sto incoraggiando gli altri addormentati nelle trincee delle chiese a uscire. A chi credi che il diavolo sta sparando? A quelli che dormono in trincea o
no.
A me?
No, no.
Il diavolo spara a me e agli altri come me, e i quali più di me stanno attaccando, gli stanno dando fastidio. In una battaglia tu cerchi sempre di abbattere il capitano, il tenente, quella guida che sta guidando i soldati, sempre. Va bene? Io ho sentito un predicatore americano che diceva, ero in Vietnam e si è avvicinato un capitano e l'ho salutato e lui mi ha dato un pugno, mi ha buttato per terra, mi ha messo un piede sopra o qualcosa del genere e mi ha detto, se lo fai di nuovo ti uccido. Perché? E quello dice, come mai? Io capivo che mi metto in prigione se non saluto. Fa, qui siamo in prima linea, i nemici ci stanno guardando, gli ha detto questo ufficiale americano. E cercano sempre di uccidere gli ufficiali, quindi prima di sparare a te spareranno a me, hai capito?
Ah, sì,
e se
sì,
mi
sì.
Saluti ancora in prima linea io ti uccido io. Capisce? Quindi a chi sparano i nemici?
Al
fratello Giuseppe o al fratello addormentatino?
A quelli svegli.
Alla chiesa attiva. Perché credi che su internet ci sono migliaia di annunci contro di noi? Sono prostitute, drogati, alcolizzati.
Ah,
loro, devo darti la lista? Fornicatori, droga.
E perché pensi che
perché se tutti ce l'hanno con fratello Giuseppe su internet? Ma se volete insudiciarvi la mente, guardateli. Io non li guardo mai, perché devo insudiciarmi?
E perché pensi che queste cose che dicono su di noi non ci disturba per niente e non le rispondiamo, neanche li leggiamo, niente.
Ma
perché
neanche,
non ci interessa,
infatti,
perché non è niente vero, perché la nostra vita è bellissima in Cristo e continuiamo così per Gesù.
Dovete giudicare non da quello che. Se vuoi giudicare una persona, non vai dal nemico a chiedere cosa pensi, signor nazista, cosa pensi del comunismo? Non è così che si giudica, scusa. Abbi pazienza. Se il giudice dice, signor, lei che è accusato di aver violentato tutti quanti lì, qual è il suo giudizio sui suoi accusatori? Non è mica così che vuoi giudicare uno, scusa.
Conosci quella storia di Wurmbrand, che non mi ricordo bene com'era. Ha detto che quando sentirete su di me questa cosa, com'era
sì,
la storia?
Quando sentirete che ho commesso adulterio, che ho rubato, che ho ingannato, che ho corrotto, che sono scappato via con i soldi della chiesa, che cose così.
E con le prostitute.
Aspettate queste cose perché saranno messe in circolazione di proposito.
Ha predicato questo, sì.
Ok, quindi, cioè, diciamo, nella Bibbia dice non credere mai, infatti Paolo dice non accettare accusa contro un anziano se non davanti a testimoni. Dove sono i testimoni che noi qui prendiamo droga, ci alcolizziamo e corriamo dietro le donne? Dove sono le testimonianze? Ma ci mancherebbe altro. Come faccio io ad andare in giro a predicare il Vangelo se facessi 1% di queste cose? Ma
sì, sì,
per
sì.
Grazia di Dio, no, gloria a Dio, qui si predica Gesù.
Non avresti neanche l'unzione che hai per predicare se tu faresti queste cose?
Certo, chi è che fa tutti questi miracoli che vediamo, le guarigioni, le faccio io perché sono potente nella carne, ma ci mancherebbe altro.
Sì, è vero.
Comunque, gloria al Signore. Quindi riguardo ai nostri indirizzi e foto dei nostri visi, vi assicuriamo, non è per i fratelli che ci amano che ci preoccupiamo, ok? Ma è per gli altri, per quelli che si lamentano che ci preoccupiamo. Un fratello che ti ama, non... infatti io non chiedo mai a un fratello dammi il tuo cognome, dammi i tuoi dati bancari, capisci? Se vogliono mandarci una foto l'apprezziamo, perché tanti fratelli hanno già le foto in giro su Facebook, infatti gli chiedo, a volte ci chiamano in Skype e gli chiediamo, di solito voi a volte, qualche volta mettete il vostro video in Skype? Noi non lo mettiamo perché non abbiamo la videocamera sul computer della radio e neanche la vogliamo. Mm-hmm. Ma voi lo usate? Fa sì, a volte, allora accendetela e così vediamo, perché sai, quando vede la persona negli occhi riesce a vedere l'anima.
Sì,
specialmente quando ci telefonano in Skype e vogliono essere liberati da demoni, liberati da spiriti, e ti aiuta molto se vedi negli occhi. Mm-hmm. Perché negli occhi vedi il demone, vedi il problema, vedi in che modo il diavolo sta attaccando, in che modo il diavolo gli dà fastidio, e quindi è più facile liberarlo.
Sì, è vero.
Amen. Comunque sì, nessuno è obbligato. Bene. Va bene, gloria al Signore. Quindi grazie Signore, il Signore ci ha mostrato queste cose, che è molto più saggio, ci ha detto che di non sbandierare i nostri nomi, cognomi, indirizzi, eccetera, DNA su internet. Vi sono infatti certe persone, anzi direi certi spiriti, che ci perseguitano e ci mandano ogni tipo di accusa, come ho detto, maledizioni, falsità, sotto il cielo, di quale tutti possibile e immaginabile, che li userebbero per quali scopi? Per ostacolare il messaggio del Vangelo di Gesù, che Gesù ci ha dato. Facendo cosa? Facendo inciampare le povere pecorelle nuove che non ci conoscono.
E anche, sai cosa sento, fratello Giuseppe?
Guarda, Matteo 12, guarda.
Sì. Sì, noi, if we would be busy fighting against these people.
Se fossimo occupati a combattere contro questi che ci insultano notte e giorno,
we wouldn't have time to preach the gospel.
Non avremmo tempo di predicare il Vangelo e aiutare le pecore.
We hardly have time to help all the brethren
that
write to us.
A malapena riusciamo a fare il nostro lavoro.
So if we would put around our faces and everything, and then people start accusing us, and we would start defending ourselves, we would waste all the time.
Se mettiamo in giro le nostre foto, la gente comincia a Photoshop e mettere le corna sopra, dimostrateci che non siete del diavolo, ma lo possiamo dimostrare subito, guardate i frutti, però chi ha tempo di corridere?
Exactly.
Per questo abbiamo disattivato i commenti da YouTube, perché ci mandano delle accuse così ben formulate che un fessacchiotto ci crede. Ci credono, capito? Sì, voi siete sempre felici, ma perché vi drogate? Dimostrate che non è vero. E se tu non gli rispondi a un diavoletto così, dice, ah, vedi, non mi hanno risposto.
Sì, hanno qualcosa da nascondere.
Si stanno nascondendo. Quindi, ma chi ha tempo di rispondere?
Esattamente.
I demoni vengono a gruppi di legione.
Esatto.
Arrivano, allora io non ho tempo di rispondere. E poi qualche pecorella, la prima volta che si collega, vede qualche accusa formulata, voi appartenete al gruppo satanico, eccetera, fate finta di predicare Gesù, eccetera. Sai, pecorella, magari qualche pecorella senza Spirito Santo ci crede. Allora togliere tutto, ci scrivono email, gli rispondiamo alla radio.
Sì, e così abbiamo tempo per predicare il Vangelo.
Oh, va bene.
Franco da Taiwan dice, se non ti conosco visualmente, ti conosco in comunione dello Spirito Santo in Cristo Gesù. E poi, come hai detto tu Giuseppe, i fratelli che vengono qui nella zona siamo felici di incontrarli, non è che ci mettiamo la maschera quando ci incontriamo.
Sarebbe un'idea, però guarda, quando vengono un cappello sulla fronte, occhiali neri, bavero alzato. Franco ci ha dato una dolce offerta per il microfono, l'ha ringraziata?
Sì.
Dio ti benedica, Franco. Ancora il microfono l'abbiamo trovato, stiamo cercando, però lo sceglieremo presto.
Anche Caterina, sai? Anche lei ci ha aiutato tanto.
Grazie a tutti i fratelli che hanno mandato che mandano l'offerta per il microfono, stiamo cercare il prezzo giusto. Tutto. Dio vi benedica, fratelli. Allora, c'è Matteo 12?
Sì.
24 e 32.
24 fino a 32?
No, 24 virgola.
Ah, 32, ok.
32 e punto esclamativo.
Ok. Ma i farisei, udito ciò, dicevano, costui scaccia i demoni solo per virtù di Belzebub, principe dei demoni.
Infatti dicono che io predico Gesù perché è il messaggio subliminale che voglio propagandare il diavolo. Capito? Ma ti rendi conto che è pazzesco? Cioè una fantasia così può venire solo dall'inferno. Uno che vuole propagandare il diavolo non va a predicare Gesù, che fessa chiotto sei. E prega il diavolo direttamente, no? Ti pare che io vada a predicare Gesù perché devo portare la gente al diavolo? Ma devi proprio essere... Vai avanti per cortesia.
32. E chiunque dice alcuna parola contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato.
Quindi attenzione, adesso parlo con gli amati nemici, attenzione per cortesia, che se state predicando contro lo Spirito Santo, il Signore dovrete rendere conto al Signore. Okay? Io vi perdono, perché Gesù mi ha detto perdono, le prego per loro e prego per voi, però questo nonostante le mie preghiere di perdono per voi non sono scritture queste.
Posso dire qualcosa a questi fratelli? Andate a evangelizzare, per favore.
No, non sono fratelli questi. Non sono fratelli.
Che Dio li benedica.
Non sono fratelli.
Preghiamo perché per loro.
Questi sono falsi fratelli. Sì, questi falsi qui che vedono solo il male, cercano il male, parlano del male, occhiali negativi, e se non è negativo non ne parlano.
Ma andate a evangelizzare, cercatele per correre.
Sì, no, il messaggio è se veramente siete cristiani che dite di esserlo, dimostrato, andate a cercare le pecorelle. Gesù ha detto andate in tutto il mondo e cercate le capre, combattetele, no, cercate le pecorelle, amen. Va bene, lo stesso consigliamo a tutti i fratelli, in particolare quelli che operano e che evangelizzano via internet, molto meglio mostrare la foto di Gesù, la sua salvezza, il suo amore e lasciare i nemici della verità abbaiare alla luna. Mi dai una scrittura, secondo Pietro 2, c'è una bella scrittura lì.
Secondo Pietro 2.
Lo scopo che queste caprette attaccano gli evangelizzatori non è che ce le stanno, cioè, il diavolo non sta cercando di arrivare all'evangelizzazione, cioè, cerca di far inciampare le pecore e le ignoranti che non conoscono, che non ti conoscono. La gente che non conosceva Gesù, capito? Ascoltavano i farisei, inciampavano ed erano lì tutti davanti a Ponzio Pilato a gridare crocifiggilo, crocifiggilo, non lo conoscevano. Quindi lo scopo quando attacchi un uomo di Dio e far inciampare le pecorelle. Hai trovato cos'è secondo Pietro 2? Dal 2 al 3, guarda.
2 e 3. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. E nella loro cupidigia si sfrutteranno con parole bugiarde, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere.
Ok? Quindi a causa loro, dice Pietro, la via della verità sarà diffamata, capisci? Un po' come le chiese mezze morte che fanno perdere la fede in Dio. Va bene, Dio ci aiuta e ci protegga. Fratelli, viene il regime dell'anticristo, guarda, Giovanni 16, una scrittura. Viene l'anticristo, ok? E meno materiale avrà su di noi, più a lungo andremo avanti per Gesù. Ma lo consigliamo a tutti voi, fratelli. Non mettete, l'abbiamo detto tante volte, non mettete vostre foto e cognomi su internet perché vanno nel registro mondiale dell'anticristo. Non mettete, togliete queste foto. Se vi fidate di me, mi mandate una foto, la apprezzo. Se non me la mandate, vi amo lo stesso. Vi vogliamo bene lo stesso. Un bacione, Dio vi benedica. Ok? Vivete il più privato possibile, entrate nelle catacombe spirituali, riunitevi in luoghi privati, viene l'anticristo, va bene? Oh, dammi una scrittura, guarda, ti ho detto Giovanni 16, verso 2, guarda.
Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio.
32, salta 32.
Ecco l'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me.
33.
Vi ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
Va bene, quindi l'ora viene che saremo dispersi. Oh, ma questo è già passato, non succede più. Cosa? La Chiesa è mai stata più dispersa da adesso. La vera Chiesa, i veri cristiani. Sono solamente i cristiani mezzi morti, addormentati, che sono riuniti la domenica lì a scaldare panchine. La vera Chiesa è perseguitata, innanzitutto perseguitata dai figli del diavolo, poi dai falsi profeti, poi dai finti cristiani, poi criticata dalle Chiese addormentate. Attualmente i falsi cristiani sono gli strumenti primari di Satana per perseguitare i cristiani attivi. Tu salta fuori dalla trincea, cominci a sparare contro il diavolo, a sparare a munizione spirituale, e vedi subito chi sono i falsi cristiani. Invece di belare, cominciano a ululare. E tu sei una pecora? Sì, e perché ululi se sei una pecora? Cioè, invece di andare in giro a cercare le pecorelle, questi figli del diavolo in giro a cercare chi evangelizza, per dire: lui ha commesso adulterio 20 anni fa, quell'altro ha rubato una gallina 15 anni fa, quell'altro 10 anni fa ha guardato una donna nel modo sbagliato, quell'altro 5 anni fa... Ma forse Davide ha commesso adulterio con Batseba, forse Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte, ma giudicate per quello che fanno oggi voi figli del diavolo che non siete altro. Però grazie a Dio che viviamo, non mi guardate, non mi fate gli occhi, sorelle, perché sorelle mi stanno facendo gli occhi, fratello Giuseppe, per favore.
No, no, gli occhi, io sono rimasta con la bocca aperta, come gli occhi.
E ogni tanto mi scappa. Ma insomma, ma per cortesia, se voi non siete falsi fratelli, ma siete fratelli veri, andate a evangelizzare, andate a cercare le pecorelle. Io sono già salvo, c'ho già Gesù, va bene? E se ancora non sono a quel livello, perdete le speranze, sono oltre il punto di recupero, va bene Angela, d'accordo?
Amen.
Va bene, Dio ti benedica, fra sorelle. Amen. Mi sono arrabbiato troppo?
No!
No,
no, ma io volevo dire due cose. Uno, andate a evangelizzare, fratelli. I due, per Toma, il punto, penso...
Ma questo messaggio non è mica per Toma, no, poveraccio, a questo punto si è nascosto sotto il tavolo. Diglio che non è per lui.
No, quando io ho incontrato te, Deborah, senti, quando ho incontrato te e Deborah dall'inizio, mi chiedevo le stesse cose.
Chi c'è dietro?
Sì, chi c'è dietro?
Chi c'è dietro? Io ogni
loro dicono che sono indipendenti, ma chi c'è dietro? È vero? Non è vero? Non sono sicura, perché non mi fidavo di nessuno. Venivo da un mondo di bugiardi, un mondo ipocrita.
Quanto ci racconti la tua testimonianza di fotomodella?
Ma già ho raccontato, no?
Sì,
a tu vuoi dettagli?
Hai raccontato le cose che così alla grande.
Sì. Quelle per la radio, sì.
Sì, hai raccontato quello per i nemici, diciamo, quelli che le useranno contro di te. Ma adesso abbiamo chiarito che qui di stinchi di santo non c'è nessuno. Un giorno ce lo racconti, oggi o un'altra volta?
Quando vuoi tu.
Ok, va bene.
Io volevo solamente dire a Tom e a tutti noi: cercate e mi troverete quando mi cercate con tutto il cuore. Allora, se uno vuole veramente sapere se fratello Giuseppe è da Dio o non è da Dio, chiedete al Signore, il Signore vi mostrerà.
Chiedi al capo, vai dal capo e dice: boss, capo, quel disgraziatone là che lo chiamano puzzolente e che lo chiamano adultero, peccatore, che predica l'amore di Gesù perché subliminalmente sta spargendo l'adulterio, eccetera, eccetera. Ma com'è la storia? E questo mi sembra peggio di quel Geremia che tutti i profeti di Israele, infatti i falsi profeti, erano contro. E Gesù ti parlerà. Credo che la prima cosa che ti dirà, guarda i frutti. E allora tu prendi l'aereo e vieni qua e dai un'occhiata a quello che facciamo e a quello che non facciamo, e loro puoi giudicare.
Amen.
D'accordo?
Amen.
Allora, Angela, posso continuare con un po' o sufficiente?
No, facciamo una pausa.
C'ho altre cose da dire.
Dopo la pausa musicale.
Ok.
Ok. Ascoltiamo un canto. Noi predichiamo Cristo.
Amen.
Amen. Gloria e gloria. Guarda. Ma fammi mettere un po' scritto, ma almeno.
Ok.
E guarda, qualunque cosa il diavolo dice su di me, io rispondo a questo: sono peggio. Non è vero che mi merito l'inferno una volta, me lo merito 2 volte. Non è vero che sono peggio. Io al posto di Pietro avrei rinnegato Gesù 4 volte, al posto di Davide 2 Batseba, avrei ammazzato 2 Uria, perché sono perduto, senza speranza. Guarda, mi piace molto il messaggio di Paolo, Romani 7, sono peccatore, schiavo al peccato, venduto al peccato. Caspita, non mica parlava che rubava le caramelline, eh? Eppure, però dice: chi mi libererà? Gesù Cristo.
Amen.
Musica, maestro.
Amen.
Alleluia, alziamo le nostre mani. predichiamo Cristo, potenza di Dio. Noi predichiamo Cristo, figlio di Dio. Noi predichiamo Cristo, sapienza di Dio. Noi predichiamo Cristo.